Sono molto felice di ritrovarvi ancora qui e di riprendere un po' questa riflessione che abbiamo cominciato su Apocalisse, proseguito appunto su Ebrei, sulla lettera di Ebrei, adesso invece su un qualcosa di molto più complesso, almeno parlo per me direttamente, perché cercare di dare un'idea in un'ora di che cosa voleva dire la preghiera di un uomo del primo secolo dopo Cristo, quindi diciamo dell'epoca di Gesù, non è semplice in così poco tempo, soprattutto visto che siamo qui non per parlare di storia ebraica, ma appunto in un contesto di silenzio e di ritiro. Allora mi sono interrogata abbastanza a lungo su come impostare questo incontro e ho pensato di farmi guidare ancora nuovamente dalla parola, nel senso che questo nostro primo incontro sarà un po' cipolla, come diceva Don Dario, cioè legato a un primo aspetto esterno che spero vi interessi, però è la parte diciamo meno spirituale di tutto il discorso, cioè i tempi e i luoghi della preghiera e anche un po' i fattori legati all'insegnamento della preghiera in un contesto ebraico appunto di questo del periodo che ci interessa. Poi, fine primo strato, secondo strato passeremo a una riflessione su come si pregava nella sinagoga, in una sinagoga di primo secolo, quindi i tempi della preghiera, però concentrandoci di più sulla preghiera sinagogale e anche le modalità esterne della preghiera. E poi è questo forse è il nucleo più incandescente, è quello nella ragione per cui vi ho dato la fotocopia, ci soffermeremo su due preghiere essenziali per il mondo ebraico, una che è lo Shema Israele, ascolta Israele, e l'altro lo Shemone Israele, cioè le 18 benedizioni. Entrambe sono preghiere fondamentali per l'ebraismo odierno, ma la prima e in parte anche la seconda, poi vedremo perché dico in parte, erano preghiere fondamentali anche dell'epoca del Signore Gesù, per cui per intuire certi aspetti della spiritualità, dell'approccio alla preghiera di quel periodo, credo che il modo migliore sia proprio approcciare la profonda intima spiritualità di questi due testi. Vi darò poi ragione del fatto per cui vi ho dato soltanto di fatto uno dei due, c'è una ragione per cui avete per le mani soltanto il testo dello Shema e anche e non quello dello Shemone Esrei delle 18 benedizioni. Allora, primo luogo, noi abbiamo dei punti, degli spunti di riflessione sia sugli aspetti esteriori che sugli aspetti più intimi della preghiera ebraica, già ovviamente nei Vangeli. Allora, vi richiamo, prima di cominciare proprio a parlare più didatticamente, passatemelo, delle modalità della preghiera, alcune icone evangeliche che un po' ci possono creare dei ponti tra il lavoro che appunto stiamo facendo con Don Dario e un po' quello che dico io, perché altrimenti sembrano due cose molto separate, invece sono intimamente connesse tra di loro. In primo luogo, la prima icona evangelica che vorrei richiamarvi è quella del Signore Gesù che a 12 anni si trova al Tempio, si perde in realtà apparentemente, diciamo che si distacca dalla sua famiglia e Maria e Giuseppe con profonda angoscia vanno a cercarlo e poi lo trovano in mezzo ai dottori. Poi c'è la scena molto bella questo breve dialogo tra Maria e il Signore. Allora, si dice appunto che Gesù aveva 12 anni. Sto parlando senza microfono, mi sentite bene in ultima fila? Grazie, sono contenta perché preferisco. E che stava insegnando. Quindi su questo punto noi abbiamo almeno due indicazioni, due chiavi di lettura, due spunti di riflessione per capire un po' come si poteva approcciare alla preghiera e allo studio un ragazzino ebreo di quel periodo. Prima di tutto, non solo un ragazzino, perché questa scena riguarda Gesù appunto dodicenne, ma la questione dello studio, lo studio come essenza di un'educazione religiosa, lo studio della Torah, quindi della scrittura, come essenza dell'educazione religiosa di un fanciullo, ma anche dell'educazione continua di un ebreo adulto, la formazione continua si dice oggi, è fondamentale. Noi abbiamo alcuni maestri più o meno contemporanei, maestri dell'ebraismo, rabbini sostanzialmente, più o meno contemporanei a Gesù, di poco posteriori, che ce lo dicono chiaramente. Per esempio, Rabbi Hillel ci dice che un ignorante non può essere chassid, cioè pio. Non può essere un ignorante, non può essere una persona religiosa. Non può essere pio, non può essere uno chassid. Shammai, altro maestro sempre più o meno di quel periodo, ci dice che fai dello studio della Torah un'occupazione regolare, quotidiana. Non è un'indicazione rivolta esclusivamente agli uomini religiosi, è un'indicazione in primo luogo rivolta agli uomini religiosi, ai suoi, agli uomini di Shammai che erano lì a studiare con Shammai. Ma evidentemente un'indicazione valida per qualunque ebreo. Un ebreo deve studiare, ha un obbligo di studio e il suo approccio religioso è mediato dallo studio. Questo è qualcosa, prima di tutto, che personalmente mi ha sempre molto affascinato dell'ebraismo, perché è un approccio che il cristianesimo sta ovviamente recuperando, un approccio che c'è stato molto in un certo ambito cristiano, come per esempio l'ambito monastico, ma che è bello pensare che sia per tutti. Questo l'ebraismo del primo secolo ce l'aveva per tutti i maschi, naturalmente per tutti gli uomini, perché erano gli uomini che avevano il precetto, l'obbligo dello studio e della preghiera in primo luogo. Allora, noi sappiamo che lo studio era lo studio della Torah, lo studio dell'insegnamento dei maestri, quindi di tutta la tradizione che su questa Torah, sul testo sacro, si era andata a stratificare, ed era finalizzato a un qualcosa. Un altro autore, sempre più o meno dello stesso periodo, ci dice che lo studio della storia degli antenati e l'osservanza delle leggi, quindi sostanzialmente lo studio della storia ebraica e lo studio dell'ebraismo, della Torah, era fondamentale perché i giovani ebrei dovevano imitare i loro padri. Quindi c'è un principio fortissimo di uno studio non teorico ma testimoniale, noi diremmo, cioè noi attraverso lo studio cerchiamo di muoversi meglio nell'oggi, nella nostra vita, perché nello studio della Torah e nell'insegnamento dei maestri troviamo gli insegnamenti fondamentali che ci consentono di diventare uomini adulti completi. Questa era un po' la pedagogia che girava, essenziale, ve la sto dicendo in estrema sintesi, però la pedagogia che girava nel mondo ebraico del periodo del primo secolo, ma non è molto cambiata dopo. Tuttora l'essenza comunque dello studio è un ebraico all'interno del mondo ebraico, è l'idea di imitare, non imitare nel senso di copiare, ma di trarre ispirazione, un'ispirazione di carattere testimoniale, quindi un imitare alto, non raso terra. È possibile che l'inizio dell'educazione di un giovane ragazzino, insomma, cominciasse intorno ai 6-7 anni. Chiaramente il primo medium, il primo strumento di trasmissione dell'educazione religiosa era familiare. E qui andiamo nel grande mistero se pensiamo a Gesù, di tutto noi non sappiamo come arrivò all'età adulta, abbiamo un silenzio dei Vangeli da questo punto di vista, però è anche la presenza, diciamo, possiamo intuire che comunque la prima grande testimonianza di fede gli arrivasse attraverso l'educazione familiare, attraverso l'esempio di Maria e di Giuseppe. Questo era il primo tramite anche per qualunque altro ragazzo, non soltanto per Gesù. Ben presto però l'educazione passava a un altro livello, soprattutto intorno a un passaggio, un momento obbligatorio per ogni ragazzo maschio, dicevo, che è il cosiddetto bar mitzvah, cioè quel passaggio che celebra il transito, diciamo, alla vita adulta, in cui un giovane ebreo circa 13 anni può prendere pienamente parte all'assemblea degli israeliti che pregano nella sinagoga. Allora diventa abbastanza pregnante il fatto che Gesù aveva 12 anni in quel passo. L'indicazione dell'età in quel caso non è proprio secondaria, è un'indicazione primaria. Intorno a quest'età l'educazione veniva a essere, per la preparazione anche al bar mitzvah, veniva a essere affidata molto anche in ambito rabbinico. Anche qui è molto complesso perché dovremmo aprire tutta una parentesi che non apro, legato a che cos'erano le sinagoghe e la vita all'interno delle sinagoghe nel periodo precedente alla caduta del Tempio, su cui ci sono fiorire di studi che non affronto adesso. Però comunque è molto probabile che in quel periodo l'impegno primo di educazione sinagogale, diciamo così, consistesse nell'insegnamento delle due preghiere essenziali, quelle che andremo ad affrontare, sicuramente lo Shema Israele, cioè ascolti Israele, il Signore tuo Dio, il Signore uno solo e via così, e le 18 benedizioni, Shemoneh Esre, anche se su questa seconda ci sono un po' di punti di domanda per questioni che poi andremo a dire. Poi si insegnava la storia, si insegnava a leggere i passi fondamentali, soprattutto molto, davvero tanto, per il valore che ha nella spiritualità ebraica tutto il passaggio dell'Esodo, l'uscita dalla terra d'Egitto, l'ingresso nella terra promessa. Tutto questo veniva meditato, rimeditato, insegnato, anche perché poi serviva per comprendere passaggi liturgici fondamentali come la Pasqua, come Pesach, che nel mondo ebraico celebra appunto l'uscita dall'Egitto, per cui era fondamentale avere ben chiara la comprensione di alcuni passaggi. Dopodiché poteva, se il ragazzo aveva le capacità, se il ragazzo aveva magari anche le possibilità economiche, poteva accedere all'insegnamento, o l'interesse, poteva accedere all'insegnamento di alcuni grandi maestri. In questo caso spesso si spostava dalla sua sede d'origine, si spostava verso Gerusalemme tendenzialmente, che rimaneva finché c'era in piedi il Tempio, il cuore pulsante dell'ebraismo non solo di Giudea ma anche di diaspora. Si guardava Oriente, si guardava Gerusalemme. Questo era un po' il filone fondamentale dell'educazione. Questo ci dice già una cosa, che il luogo di preghiera ebraico, la sinagoga, non era già all'epoca da intendere solo come luogo di culto, cioè qualcosa un po' diverso dalla nostra chiesa. Non è il luogo dove l'ebreo andava, uso il passato, ma perché cerco di riferirmi al primo secolo, non è un passato perché adesso non sia più così, è semplicemente perché guardo quel periodo in cui l'ebreo andava a pregare. Era un luogo dove l'ebreo andava anche a studiare. E lo studiare in primo luogo è l'apprendimento della legge, E questo lo vediamo tanto anche nel Nuovo Testamento, sia nei Vangeli che per esempio anche negli Atti, dove si parla della sinagoga utilizzando verbi legati alla sfera semantica dell'insegnamento, dove si insegnava, dove si apprendeva. Questo ci dice che la sinagoga era qualcosa di più della semplice per modo di dire, però diciamo del solo edificio in cui si svolgeva una certa liturgia. E lo sappiamo perché aveva anche una dimensione molto comunitaria la vita in sinagoga. All'epoca di Giulio Cesare, per esempio, noi abbiamo testimonianze di alcune comunità ebraiche dell'attuale Turchia. Abbiamo delle iscrizioni che ce lo dicono, ma soprattutto abbiamo delle fonti scritte che ci dicono che la sinagoga era appunto luogo di preghiera, poi però era anche luogo di studio, però era anche luogo dove si mangiava, si facevano dei pasti comunitari, dei banchetti magari per Shabbat, si mangiava tutti insieme, per il sabato magari si mangiava tutti insieme. C'è un'iscrizione che dice per incontrarsi e fare festa. È bello. Ci si incontra e si fa festa. Questa è una dimensione che la sinagoga di quel periodo conosceva. Più in diaspora forse che in Giudea, però comunque girava come stile di preghiera, ecco. Ho detto preghiera più volte, ho detto preghiera comunitaria. Allora, all'epoca del primo secolo, ma anche prima, quindi possiamo dire serenamente all'epoca del Signore Gesù, la preghiera feriale, non dico la preghiera del sabato, la preghiera feriale era modulata su tre momenti essenziali. Era modulata su una preghiera del mattino, che prendeva il nome di Shacharit, come tuttora, una preghiera di mezzogiorno, che poi diventa una preghiera di primo pomeriggio, Kemicha, e poi una preghiera serale, Arvit, prima della notte, diciamo, al tramonto. Mattino, diciamo più o meno metà giornata, sera. Già Don Dario lo diceva prima, questa cosa ci è molto familiare. Se noi pensiamo al ritmo basilare della liturgia delle ore, ritroviamo esattamente lo stesso ritmo. Una preghiera del mattino, le lodi, una preghiera a metà, che poi sia sesta o nona, insomma dipende dall'ora, e una preghiera fondamentale che sono i vespri della sera. La nostra preghiera delle ore è modulata in primo luogo sulla liturgia monastica, ma ha un'origine anche ebraica, proprio perché l'insegnamento che deriva dall'ebraismo è quello di vedere una giornata comunque che ha un principio con un atto di lode a Shacharit, la preghiera del mattino, e si conclude con un atto di lode e benedizione anche la mattina, che è Arvit, la preghiera della sera. Con un momento, almeno uno, di interruzione, Mincha, per lodare per la prosecuzione della giornata che dischiude verso il pomeriggio. È qualcosa che per noi è estremamente, ripeto, familiare, con un ritmo liturgico di preghiera che è nostro anche. Per loro aveva un significato particolare. Noi vediamo nella composizione delle liturgie interne, che vi risparmio però in sintesi, nell'organizzazione delle liturgie interne, una priorità evidente della preghiera di Shacharit e di Mincha, cioè della preghiera del mattino e di quella di mezzogiorno, perché erano in corrispondenza ai due sacrifici principali nel Tempio. Quindi chi non poteva essere presente al Tempio in qualche modo ricordava da lontano ciò che si stava compiendo nel Tempio con una liturgia un po' più rilevante, come dire, con un accento particolare, di particolare attenzione. Era comunque un guardare verso Gerusalemme, e questo lo vediamo in tante attenzioni della preghiera liturgica di quel periodo. Quindi poniamoci la seconda domanda. Abbiamo visto un po' quando, come viene educato, ci dobbiamo domandare, adesso ci avviciniamo a qualcosa di un attimo più forte, diciamo incandescente, che è la domanda come prega un ebreo di quel periodo. Noi abbiamo un'icona che ci può, ce ne abbiamo tante in verità, però abbiamo un'icona che ci può accompagnare, un'icona piuttosto, beh, molto famosa ovviamente, che è Luca 4, quando il Signore Gesù si alza in mezzo al Tempio, prende il rotolo di Isaia e proclama la parola di Isaia dicendo adesso questa parola si è compiuta. Lì abbiamo un interessante spaccato di alcune dinamiche interne a quello che poteva essere una preghiera sinagogale di sabato, di Shabbat, di quel periodo. E troviamo prima di tutto alcuni aspetti. Prima di tutto, una cosa che possiamo forse intuire da certi passi, ma che i Vangeli non ci dicono proprio chiaramente, se non in un punto, perché c'è un punto in cui il Signore fa una polemica sugli ordini della preghiera, non occupate, non fate come quelli che vogliono occupare i primi posti. Ecco, sì, in quel periodo nella sinagoga c'era, come oggi, una distinzione netta tra uomini e donne. Gli uomini non pregano insieme alle donne, le donne stanno in un matroneo che talora è posto in posizione più elevata, talora semplicemente, dipende un po' dalla struttura, da quanto è ricca la sinagoga, è separata dall'ambito, dalla parte maschile con un divisorio. Comunque sono due ambiti separati. Anche allora era così, si occupava per gli uomini, parlo della parte maschile perché è in primo luogo maschile l'obbligo di preghiera, si occupavano i posti in base a un ordine che era dettato un po' dalla preminenza sociale, chi era più importante stava davanti sostanzialmente, i giovani stavano indietro, le donne stavano proprio a parte con i bambini, perché il loro obbligo era quello invece di curare i figli, curare la famiglia. In assoluto di tutta la settimana il servizio liturgico più importante era quello del sabato mattina, quindi potremmo dire Shacharit di sabato più o meno. Ma la popolazione continuava a riunirsi anche per le altre liturgie, per cui dobbiamo pensare a un sabato in cui la gente stava tanto in sinagoga, molto di più di quanto possiamo stare noi di domenica in chiesa, perché comunque veniva moltiplicata per tre la preghiera obbligatoria, e in più c'era un piacere nello stare nell'ambito della sinagoga, che voleva dire magari pranzare insieme, magari occupare il pomeriggio prima di Arvit nello studiare la Torah in un ambito, in un ambiente, o separato o direttamente dentro la sinagoga. Devo alzare la voce? Ah, ok. Il servizio della mattina era molto ben articolato. Noi abbiamo la descrizione relativa alla fine del primo secolo, inizio del secondo, in testi ebraici autorevoli che fanno riferimento però ai maestri precedenti, quindi possiamo dire che era effettivamente una scansione della preghiera anche dell'epoca del Signore Gesù. E sappiamo che la scena che abbiamo in mente del Vangelo di Luca doveva avere avuto tutto una premessa e poi tutto un post. Abbiamo semplicemente la lettura del testo profetico, ma c'era stata tutta una premessa e tutto un post. Sappiamo che questa preghiera liturgica comprendeva nell'ordine la preghiera dello Shema, quindi Shema Israel, poi comprendeva una serie di orazioni, di benedizioni, poi la lettura della Torah, di un passo della Torah, ogni settimana il suo passo di Torah da leggere, e la lettura dei profeti, questo è quello che stava facendo Gesù in quel momento, stava leggendo i profeti, e poi la conclusione con la grande benedizione sacerdotale. Questo come fil rouge, però c'erano delle complicazioni, perché in ambito sia giudaico di Giudea, sia diasporico, quindi fuori dalla Giudea, beh, non tutti parlavano esattamente benissimo l'ebraico e non tutti capivano esattamente benissimo quello che c'era scritto. Per cui c'era un servizio, diciamo così, di traduzione istantanea, riga per riga, dove appunto negli ambiti in cui la parola veniva proclamata in ebraico, dall'ebraico all'aramaico, che era la lingua più diffusa. dove veniva proclamata in ebraico, perché in tanti luoghi veniva proclamata direttamente tradotta, cosa che nel mondo ebraico attuale sarebbe, diciamo, tradizionale, sarebbe assolutamente impensabile di mettersi a leggere la Torah non in ebraico, mentre a quei tempi, in ambito liturgico, mentre a quei tempi poteva essere una cosa più o meno accettabile, e lo vedremo tra pochissimo. Pregavano spesso, dipendeva dai momenti, però spesso pregavano in piedi, soprattutto in certi momenti si pregava in piedi, e si pregava con il volto e quindi anche il corpo rivolto al Santo dei Santi, cioè a quell'area del secondo tempio, dell'edificio del secondo tempio più sacra, quello a cui si faceva riferimento per chi c'era quando parlavo del secondo tempio per la liturgia di Yom Kippur, cioè il Kodesh HaKodeshim, il Santo dei Santi, l'area interna dove soltanto il sommo sacerdote poteva entrare nel giorno dell'espiazione. Si guardava quello, quindi si guardava, ci si indirizzava nella preghiera, ci si chiedeva da che parte è Gerusalemme, bene, ci voltiamo verso Gerusalemme. Tendenzialmente le sinagoghe erano già orientate verso Gerusalemme, per cui già si aveva un'indicazione. La preghiera non era di tutti, questo è interessante, verbalmente in quel periodo non tutti pregavano a voce alta, era in primo luogo del capo della sinagoga, loro dicevano dell'archisinagogos, cioè di colui che guidava la preghiera nella sinagoga, e l'assemblea rispondeva dicendo amen, amen per meglio dire, e poi cercheremo di capire perché c'è questa cosa. La benedizione finale, vi ricordo, la preghiera era formata da lo Shema, lettura, molto essenzializzando, lettura della Torah, lettura dei profeti, benedizione. Ecco, la benedizione conclusiva poteva essere pronunciata soltanto da un sacerdote, quindi da uno dei gruppi dei Kohanim. Ci sono alcune cose interessanti nella preghiera liturgica di questo periodo. Prima di tutto, si riusciva a coprire la lettura di tutta la Torah, quindi di tutti i primi 5 libri, nel giro di 3 anni, facendo questa scansione di sabato di lettura. Quindi si continuava a risentire. I primi 5 libri erano continuamente risentiti, erano introiettati, li conoscevano benissimo. La lettura poteva essere affidata, la lettura dei testi, quindi qualcosa che era estremamente importante, poteva essere affidata a qualunque fedele. Anche la lettura dei testi profetici, dei testi sia della Torah che dei testi profetici. Addirittura poteva essere, se il testo era troppo lungo, poteva essere suddiviso in più fedeli, in più parti. Chiaramente se erano presenti più membri di famiglie di origine sacerdotale si dava priorità a loro, o di origine levitica si dava priorità a loro, ma chiunque poteva alzarsi su invito dell'archisinagogos, di quella persona che presiedeva al buon funzionamento della liturgia, poteva alzarsi, prendere il rotolo e leggere. E questo ovviamente è una chiave di lettura interessante anche per il passo di Luca 4, evidentemente. Accanto a questo c'era, e si è andato sviluppando molto proprio nel periodo del primo secolo, di fine primo avanti Cristo, inizio primo dopo Cristo, c'era l'uso di dire un'omelia, di pronunciare un'omelia, la derashah in pratica, la spiegazione della parola ascoltata. In tal caso, se quest'uso era abbastanza normale per le liturgie del sabato, se quest'uso veniva messo in atto, chi doveva predicare, chi doveva spiegare, sedeva su un seggio un po' sopraelevato. Quindi era ben evidente che quella persona avrebbe poi spiegato la parola. La cosa interessante è che poteva essere un fedele qualunque. Non doveva essere per forza un Cohen o un Levi, cioè un sacerdote, un levita o l'archisonagogos. Chiaramente tutto questo veniva fatto non a caso, primo che passa, che si alza e dice bene vi spiego io la scrittura, ma su invito dell'archisonagogos. Questo ci può dare alcune indicazioni anche su Luca 4. Dicevo che l'assemblea rispondeva a questa preghiera con brevi interventi, in modo particolare dicendo Amen. Beh, ci sono dei maestri che ci spiegano perché si dice Amen. Vi leggo un passo di un maestro che è leggermente successivo a questo. E dice, perché si risponde Amen a chi dice la benedizione? Per cui è l'Amen riferito alla fine delle benedizioni, che è il momento conclusivo ma anche di più profonda importanza, quello che chiude e sigilla la liturgia. Non lo diciamo normalmente. Quando invoco il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Rabbi José dice, da dove si deduce che nella preghiera sinagogale, quando l'officiante dice benedite il Signore colui che è benedetto, gli si risponde benedetto il Signore colui che è benedetto in eterno e per sempre. La scrittura insegna, quando invoco il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Si ribadisce quindi, è come un loop, si continua a ribadire che la cosa importante è benedire il nome di Dio. Perché, un altro maestro ci dice, su che cosa è fondato il mondo? Sulla santificazione dello studio e su una parola, che il suo nome è grande. Quindi attraverso l'Amen che sigilla le benedizioni si vuole sottolineare la grandezza, la magnificenza del nome dell'Altissimo. L'Amen quindi non è una parola detta così tanto per dare una risposta alla fine di una preghiera demandata ad altri. Prima di tutto si intuisce che la preghiera in sinagoga, anche se viene magari pronunciata da pochi, non è proprio demandata, perché quei pochi possono essere chiunque dei maschi presenti in sinagoga, dei maschi adulti presenti nella sinagoga. Adesso è toccato a uno, magari sabato dopo tocca a un altro. Ma l'Amen è il sigillo che ribadisce l'idea della santità del nome, cioè della santità di Dio. Nome perché nel mondo ebraico, come ben noto, si evita di pronunziare il termine Dio troppo, se non per stretta necessità, quindi si trovano perifrasi o altri modi, per cui magari si dice il nome, Hashem. Per cui si dice perché sia il suo nome grande. Quindi dentro l'Amen c'è una profonda idea di compartecipazione a una parola, a una liturgia ascoltata, detta, meditata. Questo è l'ottimo, poi magari non era sempre così, ma sappiamo che poi spesso nelle liturgie non è magari sempre così, però diciamo che questo era l'ottimo, questa era l'idea che c'era dietro. Allora, un altro livello prima di andare a guardare le due preghiere, e vado più rapida su questo perché in parte ho già fatto cenno. Don Dario, proprio per puro caso, ho citato un passo che avevo in mente, che non è da Luca in verità, ma è da Matteo 6. Mi è venuto in mente Matteo, scusatemi, non mi è venuto in mente un passo parallelo di Luca, ma sicuramente lo troverete. Quando dice, quando pregate non moltiplicate le parole come fanno i pagani. Quando pregate non moltiplicate le parole come fanno i pagani. Matteo 6:7 è proprio poco prima del Padre Nostro, tra l'altro. Quando pregate non moltiplicate le parole. E qua mi è venuto in mente perché l'ultimo passaggio che volevo fare con voi prima di andare a guardare il cuore della preghiera, le due preghiere, lo Shema Israel e lo Shemone Israel, è la lingua. La lingua. In che lingua pregavano? Questo è, lo dicevo già prima, questa è una cosa che tra l'altro a me interessa moltissimo, è una cosa che ho avuto modo di studiare anche in passato abbastanza, ed è una cosa che credo sia interessante per tutti, perché molti dei persone qui presenti hanno avuto magari modo di vivere un passaggio traumatico per la cristianità, che è stato il passaggio da una liturgia tutta in latino a una liturgia in italiano. Io ricordo per esempio una cosa che mi diceva mia nonna, che lei prima del Concilio Vaticano II, dopo il Concilio Vaticano II, quando doveva pregare il rosario lo pregava in latino, perché non riusciva a concepire una preghiera che non fosse in latino, ma non perché fosse una tradizionalista cattolica, semplicemente perché così era stata educata da sua nonna a pregare, e quindi le risultava del tutto normale pregare in latino. Poi se si trovava in un contesto di messa normale chiaramente pregava in italiano, ma la sua preghiera del cuore era la preghiera in latino. E non è semplice, non è esattamente una cosa semplice cercare di capire come in che lingua pregassero gli ebrei di quel periodo. Sappiamo che la lingua più diffusa del mondo ebraico della Giudea di quel periodo era l'aramaico, era un po' come era la lingua già molto sviluppata anche nel periodo precedente al periodo di Gesù, quindi diciamo dal terzo secolo in poi, sicuramente terzo secolo avanti Cristo, scusate, in poi sicuramente l'aramaico era la lingua più parlata, però siamo certi che non era assolutamente l'unica lingua. Prima di tutto, fuori dalla Giudea, in alcuni ambiti della diaspora, aramaico o ebraico erano due lingue quasi sconosciute. Per esempio, nella grandissima diaspora egiziana, che nell'epoca più o meno dell'anno zero, secondo un autore contava la bellezza di 1 milione di presenze ebraiche, 1 milione di ebrei, probabilmente eccessiva la cifra, comunque dobbiamo dire centinaia di migliaia di ebrei, noi abbiamo a livello di documenti di quel periodo una percentuale ininfluente, minima, di documenti scritti in ebraico o in aramaico, è tutto scritto in greco. D'altra parte, da quel contesto che proviene la traduzione greca della Bibbia, nota come la Septuaginta, la 70. Noi possiamo ipotizzare addirittura che la liturgia nelle sinagoghe egiziane avvenisse tutta in greco. Anche la lettura, la proclamazione, noi diremmo oggi, delle scritture, sia della Torah che dei testi profetici, avvenisse in greco. Cioè, una cosa che al momento, se noi pensiamo a un certo ambito ebraico attuale, è abbastanza inconcepibile, mentre a quell'epoca era abbastanza normale invece. Anche perché ce lo dicono addirittura, c'è un rabbino che ci parla che è un rabbino del primo secolo, che consente, anzi dà come normale, il fatto che in un centro giudaico, ma in cui gli ebrei erano pochi, come Cesarea Marittima, che magari chi è andato a fare qualche pellegrinaggio in Israele ha avuto modo di visitare uno dei siti più belli di tutta la Giudea, di tutta Israele, scusatemi, Cesarea Marittima, dove gli ebrei erano minoritari, perché la cittadina era quasi tutta pagana romana, e ecco lì veniva detto per esempio lo Shema Israele, e veniva detto in greco, pur essendo in Giudea, questo più o meno in contemporaneità con il periodo contemporaneo di Gesù. Ma c'erano anche altre lingue, oltre al greco e all'aramaico, c'era l'ebraico ovviamente. Fino a non molti anni fa si diceva che l'ebraico fosse esclusivamente la lingua liturgica, che però in realtà la gente non parlasse ebraico. Prima di tutto c'è da distinguere, perché anche ammettendo che nella sinagoga si leggesse, si proclamassero i testi nella cosiddetta lingua originale, beh, non tutta la Bibbia è scritta in ebraico, originaria, è scritta in ebraico. Testi come Daniele, per esempio, hanno larghissime sezioni in aramaico, quindi già lì voleva dire proclamare un po' in ebraico, un po' in aramaico. Ma sappiamo poi, e poi passo a cose un attimo più spirituali che non sia la lingua, che girava un altro ebraico, che era il cosiddetto ebraico mishnaico, cioè un ebraico parlato negli ambiti rabbinici, negli ambiti di studio, un ebraico un po' imbastardito, passatemi il termine, un po' mischiato con l'aramaico, un ebraico molto parlato, scritto poi magari a partire dal secondo secolo dopo Cristo, però parlato anche prima. Quindi noi vediamo nella Giudea del periodo di Gesù un plurilinguismo eccezionale. Sicuramente l'ebraico classico, diremmo, l'ebraico delle scritture, della parte delle scritture scritte in ebraico. Un ebraico un po' più parlato, diciamo così. L'aramaico, il greco, ci mettiamo anche il latino? Perché comunque il latino era la lingua dei dominatori e quindi in qualche modo era una lingua che andava compresa e masticata. C'era un plurilinguismo eccezionale. E siccome la lingua è vettore di cultura e di identità, è interessante considerare il fatto che noi pensiamo al mondo ebraico di prima del 70, comunque diciamo del periodo di Gesù, come un mondo ebraico magari monolitico o comunque non molto elastico, applicando magari idee dell'ebraismo successivo a quel periodo, nostre idee sull'ebraismo successivo a quel periodo, quando in realtà già soltanto osservare in che lingua pregassero queste persone o in che lingua parlassero ci pone delle domande immense, perché noi semplicemente abbiamo una marea di domande e non tantissime risposte. Adesso vi invito a prendere la fotocopia dello Shema. Allora, molto rapidamente. Sì. Allora, lo Shema Israele, ascolta Israele, il Signore tuo Dio, il Signore è uno solo, non ce n'è più qui.
Sì.
Dicevo, è una preghiera che ci è nota anche dal Vangelo. Sappiamo che Luca 10:25, vi leggo il testo un attimo al volo, ma l'avete in mente sicuramente. Luca 10:25 ci dice: un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. È il ben noto passo legato allo Shema. Prima della parabola, cosiddetta parabola del buon samaritano, sostanzialmente. Allora, lo Shema Israele è un testo molto lungo che si va a formare nel corso di secoli. La fotocopia che vi ho dato è il cuore dello Shema, è composto, come vedete, da tre blocchi di versetti, due da Deuteronomio e uno da Numeri. È una preghiera o non è una preghiera? Questa è la prima domanda, perché noi pensiamo, almeno io prima di studiare questi argomenti ho sempre pensato che lo Shema fosse la preghiera ebraica. No, è il più che essere la preghiera ebraica, è la dichiarazione di fede, è il credo ebraico. E su questo bisogna un attimo soffermarci, perché è un aspetto estremamente rilevante, secondo me, per inquadrare tanti aspetti della spiritualità anche di quel periodo lì. Allora, prima di tutto, non ho fatto copia e incolla esatto dei passi. La traduzione che avete davanti è la traduzione, non la traduzione quella della CEI, ho fatto una traduzione appoggiandomi ad altre traduzioni dall'ebraico, per cui è leggermente diversa come traduzione rispetto a quella dei versetti che avete usualmente sulla Bibbia. Soprattutto mi interessava che aveste, se osservate dopo il primo gruppo, dopo le prime due righe, dopo la proclamazione dell'unicità di Dio e della sovranità di Dio, c'è a voce bassa. Vedete? Poi dice: benedetto il nome glorioso del suo regno in eterno e per sempre. Poi attacca: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, eccetera. Allora, questo è un masserratico stupendo che ci dà un'indicazione di come doveva essere la proclamazione dello Shema Israel dentro l'ambito della sinagoga, una preghiera comunitaria. Una preghiera comunitaria, dicevo, è una preghiera comunitaria perché la preghiera ebraica, prima di attaccare con il commento dello Shema, voglio dire una premessa, la preghiera ebraica è in primo luogo una preghiera comunitaria, è in primo luogo una preghiera liturgica, su questo ci sono tanti passi, adesso non ho il tempo per via del tempo che è un po' tiranno, però ci sono tanti passi che ci danno l'indicazione che in primo luogo, in quel periodo di Gesù, la preghiera era la preghiera insieme. Si prega singolarmente, ma si prega soprattutto insieme. E la preghiera è valida, passatemi le virgolette, è fatta alla presenza di 10 maschi adulti, il famoso Minyan, i 10 maschi adulti che rendono valida la preghiera in sinagoga. Questo poi ha tutta una origine nella tradizione. Se sarete curiosi di sapere perché proprio 10, non adesso, non avrei il tempo, ma c'è un significato anche in questo. La preghiera dello Shema, dicevo, è una preghiera che veniva molto probabilmente proclamata da una sola persona, dall'officiante. Per questo noi abbiamo dentro lo Shema questo masserratico di un'indicazione a bassa voce, benedetto il nome glorioso del suo regno, cioè questa probabilmente era la risposta che veniva data dall'assemblea di fronte alla proclamazione fondamentale dell'ebraismo, cioè il Signore è nostro Dio, la sovranità di Dio, la regalità di Dio sul popolo di Israele, sui Bnei Israele, sui figli di Israele, e l'unicità, il Signore è uno, Echad. Uno solo. Quindi il monoteismo stretto dell'ebraismo, punto. Lo Shema è, dicevo, composto da 3 grandi brani e è circondato da un corollario di benedizioni che non ho appositamente inserito nella fotocopia perché è di difficile datazione. Quindi è difficile dire se le berakot, le benedizioni che sono intorno allo Shema, potessero essere benedizioni del periodo del Signore Gesù. Quindi non sappiamo se effettivamente queste venissero in qualche modo pronunciate, mentre possiamo essere abbastanza serenamente tranquilli che perlomeno i primi 2 passi, sul terzo c'è un dubbio perché è un po' più tardo, però almeno i primi 2 passi sicuramente rientravano nello Shema del periodo di primo secolo, quindi del periodo prima della distruzione del Tempio. Che senso ha questa preghiera e quando viene pronunciata? Veniva pronunciata obbligatoriamente 2 volte al giorno. E a Shacharit al mattino e a Arvit, cioè alla sera, all'inizio e alla fine della giornata. È l'atto fondamentale del fedele che si alza, prega e non soltanto prega, ribadisce i fondamenti della sua fede la mattina e ribadisce i fondamenti della sua fede la sera, nel corollario però di benedizioni, quindi con atto anche di ringraziamento. I cuori di questi passaggi, di questo brano. Prima di tutto, il primo passo da Deuteronomio 6:4-9, non sto a leggerlo tutto perché non ho il tempo, però avete tutto il tempo voi, se volete. Il cuore del primo passo è l'idea dell'assunzione, dell'accettazione del regno da parte dell'uomo. Cosa vuol dire? L'uomo che assume, sembra di leggere un passo del Vangelo, ma in questi termini ci si esprime, il giogo del regno, l'idea della sovranità di Dio. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo, Egli è Signore, si potrebbe aggiungere. Quindi l'idea, in primo luogo, della sovranità di Dio, nella sua unicità, chiaramente. E qua si potevano anche fermare, perché è già tantissimo, già questo. È un'idea di una sovranità che non nasce per una paura, ma che nasce da un amore. Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Queste parole che ti ordino saranno nel tuo cuore. Quindi è una questione di cuore, di spirito, di ispirazione, di... Poi c'è tutta una riflessione anche sulla preghiera del cuore, anche in ambito ebraico di questo periodo. Il secondo blocco di preghiera, Deuteronomio 11, è l'uomo che assume su di sé il giogo dei precetti. E subito, se ascoltando ubbiderete ai miei precetti che vi ordino oggi di amare, eccetera, eccetera, io darò la pioggia, eccetera, eccetera. Se ascoltando ubbidirete i miei precetti, quindi c'è l'idea dell'ascolto e c'è l'idea di un'assunzione, felice assunzione, di un'obbedienza ai precetti. E su questo torneremo poi oggi pomeriggio. Il terzo brano è invece la realizzazione di tutti questi due comandi, sostanzialmente, nel ricordo. Questo è bellissimo come passaggio perché apre tutta la riflessione ebraica sulla memoria, che è una riflessione potente, veramente molto profonda. Quando dice alla circa metà del terzo brano, questa sarà per voi la frangia, sta parlando delle frange da indossare, guardandola vi ricorderete di tutti i precetti del Signore e li praticherete. Io guardo, mi ricordo e metto in pratica. Che tra l'altro non è troppo lontana da quello che stava dicendo Don Dario, tra l'altro. Quindi perché questa scelta di questi tre brani? Perché proprio questi tre brani? Perché questi tre brani evidentemente hanno la capacità di sintetizzare sia l'essenza dell'ebraismo, Echad è uno solo ed è nostro Signore, sia il naturale atteggiamento del fedele, dell'ebreo fedele, insomma, che assume il regno su di sé, questa idea di regno, che assume i precetti su di sé, questa idea di precetti, ma che lo fa perché guarda, ricorda e pratica. E il ricordare, in primo luogo, è fare memoria dell'uscita del popolo dall'Egitto, quindi dell'idea di una liberazione da quel mondo di schiavitù in attesa di una nuova liberazione, ovviamente, perché nell'ebraismo, come noto, il Messia deve ancora arrivare, per cui c'è l'attesa di una liberazione che dovrà venire. Non è una preghiera, ribadisco, perché in questi versetti, guardateli bene, guardate un attimo l'inizio dello Shema. Ascolta Israele, chi sta parlando? Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio. Se ascoltando ubbidirete ai miei precetti, io vi darò la pioggia. È sostanzialmente Dio che si rivolge all'uomo. È grandiosa questa cosa. È un continuo, quando un ebreo recita lo Shema in piena consapevolezza, fa memoria non tanto di parole che lui dice a Dio, ma che Dio in primo luogo ha rivolto al suo cuore. È profonda secondo me come cosa, e pone un ebreo, ma pone una persona, posso anche togliere un ebreo, in un atteggiamento di obbedienza, ma perché ha ascoltato. L'idea dell'ascolto con il cuore, dell'ascolto con gli occhi, se è possibile ascoltare anche con gli occhi, di un'osservazione, quindi attraverso i sensi di qualcosa, di una parola, di una fedeltà che si radica nel cuore. Ascolta Israele, Shema Israele. E già nei primi due versetti c'è quasi tutto, completato dal resto, però c'è quasi tutto. Posso ancora rubare 2 minuti per Shema Israele? 2 minuti. Dicevo che l'altra preghiera che non avete in fotocopia, ma per la ragione che vi dicevo, è Shemon Esre, sono le 18 benedizioni, che è nel mondo ebraico chiamata Atefillah, cioè la preghiera per antonomasia. che non è lo Shema Israel, è questa preghiera delle 18 benedizioni, e chiamata anche, è famosa anche come Amidah. Amidah perché viene recitata stando in piedi, nella postura eretta, in postura eretta di una comunità che è quindi consapevole di quello che fa, che non sta lì seduta pensando ad altro, ma è lì bella in piedi, attenta a quello che sta facendo, perché sta facendo una cosa importante, cioè sta proclamando le 18, che poi in realtà sono 19, benedizioni degli uomini a Dio e di Dio agli uomini. La grande domanda che sta dietro alle 18 benedizioni, che viene proclamata, preghiera che viene pregata sostanzialmente 3 volte al giorno, quindi mattina, pomeriggio, sera, Shacharit, Mincha e Arvit hanno dentro la Midah, ma che però non era obbligatoria in uno dei tre momenti. Ecco, le 18 benedizioni ci pongono una grande domanda: perché dare questo grande rilievo alla benedizione? Che senso ha la benedizione? Perché benedire? Allora, ha detto Rabbi Hanina, nelle prime 3 benedizioni, vi sto leggendo un passo di un rabbino di quel periodo più o meno, l'uomo è simile a un servo che fa una lode al suo padrone. In quelle intermedie è simile a un servo che chiede una ricompensa al suo padrone. Nelle ultime è simile a un servo che ha ricevuto una ricompensa dal suo padrone, si congeda e se ne va. Lo ripeto, nelle prime 3 benedizioni ci indica un atteggiamento. L'uomo è simile a un servo che fa una lode al suo padrone. In quelle intermedie è simile a un servo che chiede una ricompensa al suo padrone, Nelle ultime è simile a un servo che ha ricevuto la ricompensa dal suo padrone, si congeda e se ne va. Ora, non tutti i giorni riceviamo una ricompensa, quindi un atteggiamento costante di benedizione è uno stimolo comunque a cercare la ricompensa anche quando veramente facciamo fatica a vederla nella nostra vita. E questo ci dà già un po' un'idea di una preghiera che può essere sia abbastanza formale, evidentemente, perché ringraziare quando apparentemente non abbiamo proprio nulla di cui ringraziare, o benedire quando apparentemente non abbiamo proprio nulla di cui benedire, ci fa alle volte parire questa preghiera come, la stavo leggendo in questi giorni, l'ho letta più volte, dicevo sì, va bene, però sono parole. Questo perché ho avuto alcuni giorni un po' difficili ultimamente, per cui dicevo, ok, sono parole. No, non sono parole, se andiamo dietro il senso delle benedizioni. Cioè trovare sostanzialmente l'idea della ricompensa, come dice Rabbi Hanina, cioè trovare una ricompensa, ringraziare per questa ricompensa anche quando veramente abbiamo difficoltà a leggerla. In che cosa possiamo ringraziare? Loro hanno la fortuna di avere una lunga lista di benedizioni già, diciamo così, precostituite, perché facilitano, devo dire, cercavo di usare per me questa preghiera in questi giorni, devo dire che aiutano molto. Il senso è profondo. Il fedele, l'ebreo, pregando Shmoneh Esrei, sostanzialmente ha la possibilità di contemplare e ringraziare il Creatore per tutte le tappe della creazione. E quindi dalla creazione, ci sono alcune benedizioni che riguardano espressamente l'atto della creazione, alla rivelazione, che ovviamente per il mondo ebraico è in primo luogo la rivelazione della Torah, quindi la consegna della legge, e poi per la redenzione, che per il mondo ebraico in primo luogo l'uscita dall'Egitto e la preghiera per la liberazione che deve venire, la redenzione per, attraverso l'avvento del Messia che è in attesa, che deve venire. Neppure la notte esclusa. Questo è interessante perché c'è una beraka apposta che dice: tu che oscuri le sere, inizia con la frase tu che oscuri le sere. È il Signore che fa oscurare le sere. La notte non è estranea a Dio. Si può benedire non soltanto per il corso del sole dall'alba al tramonto, ma anche per quando il sole non c'è più. La preghiera è, dicevo prima, una preghiera comunitaria, ma la preghiera personale si innesta nella preghiera comunitaria. Si può pregare, viene detto da tanti maestri, se si ha qualche problema personale, qualche difficoltà o un atto di ringraziamento particolare, magari si porrà maggiore intenzione del cuore, viene detto esplicitamente, proprio in quella berakà, in quella benedizione parla più di me rispetto a un'altra benedizione, in quella benedizione io mi riconosco di più, per cui quella benedizione proclamerò con più intensità. E questo è molto bello, perché, almeno secondo me, perché la preghiera personale in questo modo si va a innestare all'interno di una preghiera comunitaria. Non sono due cose diverse. È semplicemente come un fiume che si innesta in un fiume più grande, un torrente, diciamola meglio, che si innesta in un grande fiume. È la comunità che sostiene la preghiera dell'individuo, senza neanche che l'individuo debba formalizzare esplicitamente la sua preghiera. Questa è un po' l'idea che sta dietro. E questa preghiera non è una preghiera della comunità, punto. È una preghiera che si dischiude alla contemplazione della creazione, perché è innestata sull'idea della benedizione per la creazione, la rivelazione e poi la redenzione. È una preghiera evidentemente umile, ma è anche profondamente intensa, perché l'uomo è in grado di benedire Dio, non soltanto di ricevere la benedizione da Dio, che può essere un attimo più semplice da comprendere. L'idea dell'atto di benedire Dio non è, almeno per me, una cosa delle più intuitive o più immediate. È legata all'idea del ringraziamento per... E questo, e con questo concludo, è la preghiera, ribadisco, perché siccome lo diceva Don Dario prima, nell'ora di silenzio ho pensato di chiudere con questo, perché pensavo di chiudere leggendovi un passo, invece vi leggo questo che è più coerente. E dicevo che è una preghiera molto formale, molto lunga. Non ve l'ho fotocopiata tutta, anche perché non sappiamo quello che effettivamente fosse la preghiera dei tempi di Gesù. Ma è una preghiera che nasce, che contempla la necessità di una partecipazione del cuore. Ci sono tanti maestri che lo sottolineano, questa cosa. Vi leggo vari passi. Non sono di un unico maestro, dice: i nostri maestri hanno insegnato, colui che prega deve dirigere il cuore verso il cielo, deve orientare il cuore verso il cielo. E poi è molto umano questa riflessione, molto bella secondo me. Colui che prega deve dirigere il suo cuore a tutte le 18 benedizioni, questo è l'ottimo. Ma se non riesce a concentrarsi su tutte, si concentri almeno su una sola. Almeno una, non dico tutte, ma almeno una cosa pregala bene. Almeno una volta, una cosa dilla con partecipazione. E chiudo con questo. Colui che prega, è un altro passo, colui che prega deve considerare se stesso come se la Shekinah, cioè la presenza di Dio, gli stesse di fronte. Perché sta scritto: io pongo il Signore sempre di fronte a me. È un passo dei Salmi.